Scusa, Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
Ciao gente, episodio 76 degli Incompetenti, il podcast di cinema con la C maiuscola. Io sono Andrea Basti, come ci sono Lorenzo Bertolucci.
Vi sono mancato.
Moltissimo. Francesco Chignola.
Non era una domanda.
Ostia!
E Cristina Resa.
Io vi sono mancata, è una domanda.
Moltissimo. Torniamo infatti dopo un piccolo periodo di pausa dovuto al fatto che non è che fossero usciti chissà quali film e noi non avevamo chissà quale tempo a disposizione, ma adesso abbiamo sempre poco tempo e sono usciti pochissimi film, infatti non è un episodio di grandi titoli ma
di cose belle,
di cose piccole ma belle,
non film che sicuramente sarete già andati a vedere ma film che dovreste andare a vedere.
È uno di quei contenuti tipo questi sono 5 film che probabilmente non avete visto.
Esatto. Lo trasformeremo in una storia di Instagram con tutte le scritte sopra. No, TikTok è troppo avanti.
5 film un po' strani, sì,
un po' strani.
5 film un po' strani. The Prestige.
Bene, invece iniziamo col primo film che è attualmente in sala, anche se non con una distribuzione un po' risicata, come al solito in questi casi. Si tratta di Asbestas, trattino, La terra della discordia, che è il nuovo film di Rodrigo Sorogoyen o Sorogoyen. C'era una disquisizione a inizio puntata fra microfoni spenti e Lorenzo sostiene con una certa sicumera che si pronunci Sorogoyen.
Era una discussione a microfoni spenti, quindi nessuno ha sentito niente.
È tutto nella tua testa.
Sì.
Regista spagnolo, autore, ricordiamo, di Madre e Il Regno. Io ho visto Il Regno, che è molto molto bello. E invece in questo caso torna con questo Asbestas, La terra della discordia. La terra della discordia del titolo è la Galizia rurale, dove i nostri protagonisti, Antoine, un professore francese.
Aspetta, volevo dire Galizia, profumo di discordia. So che non...
Grazie. Dicevamo che i nostri protagonisti, Antoine, un professore francese interpretato da Denis Ménochet, ha deciso di andare a vivere insieme alla moglie Olga con il progetto di coltivare i loro terreni nel modo più naturale e rispettoso delle tradizioni possibili. E oltre a fare questo inizia anche a ristrutturare le case abbandonate del paese dove vive. Si trova però ad avere contro due fratelli galiziani, suoi vicini, a loro volta contadini e allevatori, che sperano di convincere tutti i proprietari terreni del luogo a vendere le loro proprietà a un'azienda che vuole costruire delle pale eoliche sul loro terreno, in modo da poter intascare i soldi e, diciamo, cercare una via di fuga da una vita molto dura, quella appunto del lavoro manuale. Questo quindi innesca un conflitto molto teso tra questi fratelli autoctoni e il professore francese arrivato lì per coltivare la terra. Innesca appunto questo conflitto tesissimo in cui, come insomma, possiamo intuire, si mescolano questioni di classe e questioni identitarie, in cui queste due forze opposte si scontrano. Sono queste forze che sembrano venire quasi da epoche diverse, perché abbiamo da una parte la necessità che hanno di emanciparsi dal lavoro contadino e dall'altra parte invece questa idea di ritornare alla terra. È un film in cui questo conflitto costante rivela però la possibilità che anche nei momenti peggiori si riesce a intuire le ragioni di tutte le persone coinvolte, anche dei montanari, anche nelle loro espressioni più testardi e più frustranti per lo spettatore. Sorogoyen confeziona un film comunque formalmente pauroso in tutti i sensi e sul finale, diciamo, si muove anche in modo piuttosto inaspettato. Ecco, sceglie di scaricare la tensione accumulata con scelte che non sono per niente scontate e che secondo me non mancheranno di deludere le persone che magari speravano una soluzione diversa, ma che invece a me hanno molto, molto convinto fino alla fine. Non so, Lorenzo, vuoi iniziare a parlarne un po' tu?
Sì, ma in realtà quel che dici è vero. Insomma, è un film che ci ha messo tutti d'accordo, se non ho visto male le stellette che abbiamo dato. È una visione molto, molto tesa e molto disturbante, mette a disagio per molti motivi, sia perché appunto c'è quel clima di tensione che non sai mai quanto possa sfociare in violenza, e c'è anche il fatto che ti identifichi, il film ti fa identificare nel personaggio del professore, un po' perché è il protagonista, comunque la storia è vista dalla sua parte, un po' perché comunque te, in quanto spettatore di un film di Sorogoyen, è più facile che tu culturalmente sia più vicino a lui che non a quei disastrosi fratelli montanari. Però, d'altra parte, quando in maniera rozza, scorbutica, scortese e contraria a qualunque legge della buona convivenza e del buon vicinato, però effettivamente quando ti mette di fronte alle ragioni degli altri, sentirmi più vicino al professore quando quegli altri esprimono le loro ragioni in maniera incontrovertibile e ti fanno capire dal loro punto di vista quanto tu puoi essere stronzo a andare lì con l'idea di fare il mercatino bio perché ti piace respirare l'aria buona, e poi, come dire, ostacolare il tentativo di questi altri di smettere di puzzare di merda dopo 40 anni che fanno una vita orrenda. E quindi, come dire, almeno a me ha fatto questo effetto qui, perché mi ha fatto mettere nei panni di una persona, e mi ha fatto rendere conto che sono molto più vicino a quella persona, e però poi mi ha messo moralmente molto sul filo del rasoio. Poi è ovvio che si può dibattere sui metodi scelti da questi fratelli montanari per...
No, ma infatti io, cioè, quello che cercavo di dire prima è che ovviamente ci sono dei momenti in cui la meschineria, la cattiveria di queste persone, che però sono incattivite dalla vita terribile che hanno fatto...
Assolutamente.
Sono difficili da giustificare in qualsiasi modo, però il film riesce piano piano a mostrarti le loro ragioni in un modo in cui, anche se razionalmente continui a stare dalla parte di Antoine, continui a dire no, lui ha più lungimiranza, lui ha capito che il futuro potrebbe essere quello, che li stanno fregando, costringendoli a svendere i loro terreni per costruirci queste pale eoliche, però dici, tu capisci la frustrazione di chi riesce a raccontartela molto bene, la frustrazione totale di chi sta lì da 40 anni a morire.
Non è certo che Antoine sia meno testardo, è incaponito sulle sue cose, sulla sua decisione della vita che ha deciso di fare, che si è presentato da un giorno all'altro decidendo di voler fare, indipendentemente da quello che vogliono fare quelli accanto ai quali si è ritrovato, ecco. Però, appunto, essendo una persona meno becera, ti sembra un punto di vista più logico da accettare, più razionale, ma non è sempre così. E poi, come dicevi, accumula tantissima tensione, poi c'è un'ellissi pazzesca che non mi aspettavo, e decide poi di concentrarsi per tutta la parte finale su un altro, direi, punto di vista di un personaggio che finora era sempre rimasto secondario, prende il sopravvento. E non è assolutamente come mi aspettavo che andasse il film, vedendolo e leggendo la sintesi ti aspetti cane di paglia di base, non è così che va a finire, e a me è piaciuto molto, per gli ultimi 45 minuti sono comunque piaciuti, anche se si va da tutt'altra parte, ma senza che, non è che si vanifica il lavoro fatto prima, esatto, di costruzione della tensione, ma la si fa sedimentare.
Come
in una maniera...
implodesse quando ti aspettavi che sì, esplodesse in qualche modo da un momento all'altro.
Poi è aiutato questa parte finale dal fatto che tu hai un punto di vista esterno a un certo punto, no? Non spieghiamo perché, ma insomma c'è un ulteriore personaggio,
sì,
che ti dà una prospettiva su tutto quello che è accaduto, che diventa a quel punto poi il tuo punto di vista sulla faccenda, no? In qualche modo, da spettatore, e secondo me quella cosa lì, rischiosa da un punto di vista di efficacia narrativa, è gestita molto bene, e sono due personaggi che creano dei contrasti nuovi in un film che sembrava sempre molto forte, ma in cui i contrasti sembravano un po' esauriti in qualche modo in quella storia lì, mentre invece c'è una sorta di ripartenza molto, molto bella e tostissima anche quella, secondo me, anche se meno d'impatto.
Secondo me, il problema secondo me di quella tensione che rilanciano lì è che si basa più sui dialoghi e sulla scrittura,
Certo.
mentre invece fino a quel momento l'hai proprio vissuta di momenti quasi da
Certo,
thriller,
eh beh sì. Comunque
tesissimo, tutto di regia.
secondo me possiamo anche dirlo che tipo di personaggi sono
Sì,
senza
sì,
fare
sì.
spoiler perché sono due personaggi
Sì,
femminili ed è questa è una cosa molto importante secondo me nel film perché è come se ci fosse una specie di confronto tra i personaggi maschili, cioè portano avanti l'azione in un modo sempre più violento, sempre più
Alfa,
a
diciamo.
testa, esatto, e i personaggi femminili che in qualche modo sono testimoni di questa cosa, la moglie Olga e la figlia, e anche in realtà la madre dei due
Infatti quello
fratelli.
sto dicendo, forse uno dei personaggi più belli è la madre dei fratelli, che ha un ruolo quasi appunto, come dicevi tu, di testimonianza fino a un certo punto, e poi in realtà capisci anche il ruolo che ha avuto lei, lo scarto che c'ha lei e quanto è in conflitto anche lei stessa sulla vicenda.
In qualche modo questi personaggi femminili sono anche poi la parte razionale del film, però subiscono anche loro le conseguenze di questa storia ed è molto interessante proprio questo contrasto anche tra generi in una vicenda in cui tra l'altro si parla di violenza, anche un po' di giochi di potere, con tutta quella storia delle paleoliche, tutto questo conflitto avviene perché però il capitalismo entra nel mondo rurale in una maniera quasi impattante e crea dei conflitti in questo mondo rurale che aveva i suoi equilibri in qualche modo. E quindi sempre questa storia è tutto un po' legato alla modernità e alla società.
Assolutamente, è un capitalismo raccontato come
Esatto.
capitalismo buono, pulito, cioè la paleolica è proprio, diciamo,
Sì,
come la quintessenza del capitalismo pulito,
il
ecco.
greenwashing.
Ragione, perché poi si scontrano proprio due visioni di capitalismo, tra virgolette, etico, che sono
Ricordiamo che non esiste, il capitalismo
quello green
etico non
delle
esiste.
pale eoliche e quello dei mercatini bio che ha in mente della gentrificazione, del ritorno ai luoghi abbandonati, rurali, che ha in mente il professore, sono due capitalismi che si scontrano e di cui vedi poi i limiti di entrambi, pur ovviamente trovandoti a tifare immancabilmente per il professore e il suo progetto di rimettere in piedi le case abbandonate. Però poi, cioè, il film è efficacissimo nel mostrarti l'altro lato della medaglia e mostrarti che questi altri fratelli, altri abitanti del villaggio dicono sì, cioè, lo so che stiamo svendendo, lo so che ci stanno prendendo in giro, ma io voglio andarmene via da qua, insomma, e fai fatica a non dargli
Ci
ragione,
sono
questo è il.
entrambi le parti in causa, un livello di frustrazione che è a 110 e che in qualche modo, sì, il film è come se ti mettesse, inchiodasse una sedia e dice adesso devi fare il tifo per qualcuno e tu, come dire, chiaramente, come avete detto voi, è costruito molto bene per questo, perché ti dà tutta una serie di elementi di buona fede e per cui non puoi assolutamente non parteggiare, e poi a un certo punto ti mette delle ragioni indiscutibili dall'altra, però poi ti mette anche di fronte a una violenza di fronte alla quale tu stesso tutto questo sistema, tutto questo casino che ti sei ritrovato in testa, devi metterlo un'altra volta in discussione. Quindi sicuramente la progressione narrativa è veramente molto intelligente per questo.
Poi sono due tensioni diverse, dalla prima parte che è quasi una tensione di genere, perché io, vabbè, immaginavo fosse un thriller, non in questo tipo di cosa, però è una tensione quasi da thriller, ma addirittura quasi da, non dico horror, però siamo lì, ci sono dei momenti in cui veramente, da film del disagio, come
Sì,
genere
ma
film del
cavoli,
disagio,
disagissimo.
che pensi, oddio, sta per succedere qualcosa da un momento all'altro, qualcosa di terribile ogni sequenza, e la tensione invece dell'altra parte è una tensione di tipo diverso.
È praticamente quello che dicevo prima, insomma, dopo diventa un dramma, diventa molto scritto, diventa un conflitto, insomma, generazionale, divisione, di rapporti, familiari. Ecco, quello che invece prima diciamo, un tra virgolette più canonico thriller, un film d'assedio, cioè in certi momenti, in cui le due figure dei vicini iniziano a invadere lo spazio del protagonista e viceversa. Formalmente è un film pazzesco, cioè Sorogoyen gira benissimo e particolarmente in questo film fa delle robe di costruzione della tensione con con due elementi, con veramente quattro alberi e due attori, fa delle robe assurde, veramente pazzesche.
Sì, beh, il primo dialogo loro nel bar, cioè io non l'ho visto di ieri, l'ho visto un po' di tempo fa il film, me lo ricordo ancora come un momento veramente agghiacciante. E poi c'è tutto questo, usa benissimo la Lost in Translation, diciamo, della differenza di linguaggio, il modo in cui loro usano il galiziano per mostrargli la loro alterità. Questo è fatto molto bene. E poi l'altra cosa che mi ha colpito molto e che riguarda anche la questione della ripartenza di cui abbiamo parlato prima, è il fatto che lui usi, chiamiamole così, delle pistole di Chekhov, buttandole poi alle ortiche, tutta la cosa della telecamera, per esempio. Mm-mm. Sembra che sia a un certo punto e poi dopo...
risolutiva, invece niente.
Cioè, non lo fa una volta, lo fa più volte questa cosa qua. È furbo, molto, molto scaltro, secondo me, anche in questo tipo di...
E poi c'è quel appunto, come dicevi tu, quel cold open nel dialogo in osteria tra il professore e i due fratelli con gli altri personaggi del luogo, che mi ha ricordato, non mi può non ricordare l'inizio di Django, di Inglourious Basterds. Perché comunque Minoshe, esatto, il protagonista è quello che faceva il signore, non mi ricordo più come si chiamava,
La Padit,
che all'inizio insomma nasconde gli ebrei sotto le assi del pavimento di casa, e c'è questo dialogo tesissimo con il nazista interpretato da
Christoph Waltz.
E insomma, questo film secondo me lo ricorda un po' per l'ambientazione, un po' perché c'è Denis Ménochet, un po' perché c'è quel tipo di tensione in cui tu stai capendo
la parte iniziale,
che cosa c'è sotto, insomma, questa cosa qui non mi è potuto venire in mente, ecco. Bene,
tra l'altro Denis Ménochet rispetto a Bastare senza gloria, vuol dire, si è un po' lasciato andare.
Si è un po' espanso. Però devo dire che l'ha aiutato, perché c'ha una presenza scenica, insomma, notevole, devo dire. Cioè...
Sì, ma questo aiuta, perché lui non ti dà l'idea di essere un personaggio fragile. Cioè, se fosse un mingherlino...
Sì, se fosse tipo Jesse Eisenberg. O...
Perfetto per il remake americano, tra l'altro. Sì.
Abbiamo detto che è tratto da una storia vera?
È ispirato a una storia vera, su cui esiste un documentario che credo si chiami come Il nome del paesino semiabbandonato, in cui questi due turisti, che erano però olandesi, credo, o comunque nord europei, si erano andati a rifugiare e lì volevano sì fare l'albergo diffuso rurale, restaurando le cose, quindi qualunque cosa sia successa, che non è chiarissima, però alla fine... È giusta così, diciamo.
Che è Santoalla, giusto?
Santoaglia, sì.
Santoaglia.
E che era un posto praticamente diroccato, dove ci stava solo una famiglia, e questi sono andati lì a dire: allora, cara famiglia, noi qui facciamo l'albergo diffuso.
E noi te la faremo pagare.
Aspetta, volevo fare una... spezzare una lancia, non perché qualcuno ne abbia parlato male, ma non è stata neanche citata, a una mia vecchia passionaccia, che è Marina Foïs, che fa la moglie fa Olga. E direte, si dice Marina Foa? No, si dice Marina Foïs, perché è scritto con la dieresi.
Da dove viene tu questa tua passione? Da quale film?
Dal fatto che una venticinquina di anni fa, sì, lei era in un gruppo comico stupidissimo che si chiamava Les Robin des Bois. E fai conto, cioè, a livello premiata ditta. Come cose. E poi è l'unica che è diventata famosa, ha iniziato a inanellare una serie di film spesso drammaticissimi, in cui lei è sempre bravissima. E uno era Happy Few, quello con Elodie Boucher, dove scopavano continuamente tutti, di Christophe Honoré.
Un po' come Francesca Draghetti, peraltro.
Esatto, come se Francesca Draghetti fosse bella e brava.
Brava.
Salutiamo tra l'altro Francesca, che ci sente.
Che ci ascolta. Sì.
Amica del podcast.
Sì.
Bene, adesso passiamo al secondo film in scaletta.
Dopo aver parlato quindi di conflitti generazionali e di...
Adesso cambiamo completamente argomento e parliamo di Leila e i suoi fratelli, che trovate anche questo in pochi
ma buoni
cinema bravi, che hanno messo in cartellone questo film iraniano. Il regista giovanissimo si chiama Said Rustai, poi non so bene come si pronunci questo...
Rustelle.
Regista di cui credo qui solo Lorenzo abbia visto altro, per me è la prima volta che incappo in un suo film. Lei e i suoi fratelli, appunto, la storia di una famiglia, questa appunto della Leila del titolo, dei suoi quattro fratelli e dei due anziani genitori.
Che sono dei veri tesorini questi sì, anziani genitori.
Sì, della brava gente che impareremo a conoscere. È una famiglia, diciamo, che da quando la entriamo subito è chiaro che sta cercando di, come dire, navigare un'esistenza piuttosto esasperata, perché comunque sono schiacciati costantemente da un accumulo di principalmente ansie economiche, ma non solo, che insomma abbattono a terra tutti i membri della famiglia. Dicevo, non solo ansie economiche, perché ci sono, diciamo, anche altre forze che spingono i personaggi a fare scelte, diciamo, spesso avventate, quantomeno. Certe volte sono scelte invece terribili o a volte semplicemente sfortunate, ecco. Dicevo, oltre a queste ansie economiche, cioè, sono molto presenti la vergogna e la paura di essere imbarazzanti e imbarazzati. Sono tutte comunque collegate a doppio filo sempre con il denaro, però rappresentano appunto della sorta di montagne insormontabili, di forze enormi che schiacciano soprattutto il capo famiglia, che secondo me è un personaggio straordinario, che con la sua testardaggine, con una certa doppiezza e una certa piccineria, per me ruba la scena subito a tutti e mi è rimasto abbastanza nel cuore. È un film che però, comunque, a parte questo inciso, resta un affresco corale in cui tutto funziona straordinariamente bene. È un film molto angosciante, ma l'angoscia, diciamo, che è puntellata da momenti di leggerezza, secondo me, splendidi e riuscitissimi, in cui proprio si ride alla grossa delle miserie di questo piccolo mondo di gente messa male, gente malnernese che, diciamo, cerca di tirare a campare. In questo senso l'introduzione progressiva del gruppo di fratelli è straordinaria per me, perché sono tutti uno più sgangherato dell'altro, con piani in testa sempre più fantasiosi e mal congegnati per riuscire a uscire da questa povertà che li schiaccia. Sono quasi 3 ore di film, però passano molto veloci, per me ci si affeziona sempre di più a ogni singolo personaggio e diciamo soprattutto la forza della scrittura e delle interpretazioni restituisce, diciamo, una naturalezza, una genuinità al racconto che, non so, mi ha fatto tornare più spesso in mente gli episodi migliori del neorealismo italiano, ma in generale comunque è un film proprio di una sincerità e di una umanità veramente incredibile. Non so, Cristina, vuoi iniziare tu a parlarne un po'?
È un film, secondo me, molto denso, nel senso che è molto costruito sopra dialoghi molto veloci, molto anche intelligenti. Non è proprio leggerissimo, però è abbastanza equilibrato perché ci sono dei momenti di leggerezza, come dicevi tu. Però è anche un film parecchio amaro, e quello che a me ha lasciato principalmente è la frustrazione di questo personaggio femminile, Leila. Lei non è una vittima di questo film, non è soggiogata da questa società patriarcale, cerca di risolvere i problemi praticamente tutti i suoi familiari, tutte le figure maschili di questo film sono degli inetti, possiamo dirlo, sono praticamente certo. Degli inetti. Mm-hmm. E lei è come se si fosse addossata a questa missione. Quello che mi ha restituito è veramente la frustrazione, perché è un film, anche questo è un film del disagio.
Lei è un personaggio che ha solo buone intenzioni, però è ugualmente un po' inettina anche lei, cioè comunque fa delle scelte comunque anche lei discutibili.
No, più che altro attua dei piani anche abbastanza di difficile sì, messa sì, in atto, nel senso che comunque sono dei piani anche un po' contorti, se ci pensate, perché comunque deve tirare fuori, ha deciso che deve tirare fuori i suoi fratelli dalla povertà, sostanzialmente. Lei comunque, tra l'altro, è l'unico personaggio che ha un lavoro stabile nel film, è l'unico personaggio che, nonostante abbia comunque rinunciato alla propria vita personale per comunque prendersi cura di questa famiglia di disattati, non lo so perché...
Disagiati.
Però è l'unico personaggio comunque con una sua direzione, che ha preso delle decisioni, nonostante comunque alcune decisioni le ha prese dopo che in qualche modo la società, perché è una società ovviamente patriarcale, in una famiglia di stampo patriarcale, in una struttura sociale che è quella delle famiglie del patriarca. Praticamente è morto il patriarca e devono scegliere un nuovo patriarca. Tra l'altro sembra quasi uno schema di Ponzi anche questa scelta del patriarca.
Sì, sì, che poi si scopre che poi è collegato sempre a questioni economiche, perché veramente
sì, sì, esatto,
ci mostra la società iraniana come veramente mossa solo da fregare il prossimo per cercare di avere più soldi ed essere consapevoli che tutti si stanno fregando a vicenda. È anche una cosa affascinante, sì, 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 questa cosa qui, perché poi c'è un momento del film in cui arriva una forza esterna, che poi reale sono le sanzioni del governo Trump che ha dato all'Iran, che hanno un effetto sull'economia del paese e un effetto sui loro schemi per uscire dalla povertà. E quindi, insomma, diciamo, noi vediamo questa società iraniana come un continuo fregarsi a vicenda, e poi quando arriva una forza esterna a far saltare il giochino, salta in aria tutto, compresa la famiglia di cui stiamo seguendo le orme, ecco.
E però in qualche modo lei è come se lei fosse chiusa in questa, cioè non può uscire da questo schema, da questo, però cerca comunque di trovare un modo per sopravvivere, per aiutare le persone che le stanno intorno a sopravvivere, ed è un po' frustrante.
Sì, sì, però io trovo molto bello come il film riesca a presentare lei come un personaggio molto sfaccettato, che sia vittima della sua famiglia, della società in generale, del ruolo che ha, sia però con una sua, quella che si direbbe agency, cioè con il fatto che lei comunque ha uno spazio di agibilità, di azione, e fa degli errori come li fanno i fratelli, con un'altra portata, con altre diciamo implicazioni, insomma, per il suo ruolo sociale, per il suo ruolo nella famiglia, però insomma non è un oggetto del
sì, no, no, e in ogni caso è anche interessante, e poi mi placo, vedere come comunque in tutto questo disastro, in tutta questa anche, diciamo, misoginia, eccetera, comunque in ogni caso lei prova sia un amore e odio verso i suoi familiari, ed è reso molto bene nel film questa cosa. Mm-hmm. Cioè, comunque sente la responsabilità, ma non è solo responsabilità, è anche affetto, però è anche, ribadisco, frustrazione e risentimento. Mm-hmm. Come dicevi tu, è molto sfaccettato ed è un personaggio assolutamente interessante e molto reale, cioè restituisce in qualche modo delle emozioni che mi sembrano molto umane, molto reali.
Francesco?
Mi è piaciuto tantissimo questo film, è uno dei miei film preferiti di quest'anno. Sono contento che durasse così tantissimo, perché mi sono proprio immerso in questo mondo, in questa famiglia. E come dicevi tu, sono dei personaggi estremamente umani. Allora, è difficile fare un film con 6 personaggi principali in cui dopo 10 minuti hai capito tutto nei loro rapporti, sai perfettamente che tipologie sono senza bisogno di trasformarli in macchiette. Questo è uno dei grandi miracoli di questo film. E l'altro miracolo ancora più grosso è che si capisca come funziona questa cosa dei patriarchi più o meno in un quarto, in un quarticello. Perché all'inizio, infatti secondo me il primo quarto d'ora è da rivedere, perché all'inizio non ti viene assolutamente spiegata questa cosa, molto disorientante, non capisci cosa cavolo sta succedendo, ma dura pochissimo questa fase, perché magicamente dopo un quarto d'ora hai capito come funziona, non so nemmeno io come, e ti puoi godere, diciamo, le 100.000 conseguenze nefaste di questo sistema.
Perché
assurdo.
Poi questo sistema, diciamo, converge in una scena di massa, esatto, a 3/4 di film, che devi assolutamente aver capito tutto perché ti coinvolga, e ti coinvolge da morire.
Sì, c'è proprio la scena che aspettavi, e che fa convergere tutte le linee narrative. Lì proprio è un momento da cinema classico, quasi da matrimonio del cacciatore, capito? Forse si ispira a Matrimonio del cacciatore, non lo so, anche lì c'era un matrimonio in mezzo, quindi magari è quello. Poi devo dire, qualcuno deve dire Tarané Alidosti, o come cavolo, spero che si pronunci così, scusa Tarané, so che ci ascolti sempre, sei top, posso dire? Secondo te, se vado da Arané a Alidosti, le dico
Arané, toppissimo,
gli fai toppissima, tipo toppissima, veramente una un'attrice straordinaria,
pazzesca.
Anche perché, Comunque è attorniata da attori bravissimi, tra l'altro c'è anche Paiman Madi, che è quello di Una separazione, che spero che abbiate visto tutti.
Aveva la barba,
voi ascoltatori.
Non l'avevo riconosciuto.
A un certo punto mi sono chiesto, ma io questo l'ho già visto da qualche parte. È sbarbato, però lui è molto bravo, mi è piaciuto tantissimo in realtà, più di tutti forse il fratello Ali Reza, che è un personaggio incredibile, secondo me complicato. Infatti il film poi prende il via da lui,
che è il reciproco di Leila, comunque
sono complementari praticamente. E interpretato da questo attore con cognome, chiama Navid
Muhammad Zadeh.
Ok, beh, bellissimo. C'è una frase che mi ha colpito, voglio ripetervela, perché io è raro che guardi un film e mi ricordi delle frasi della sceneggiatura, in questo è uno dei pochissimi casi. E a un certo punto c'è un dialogo tra Leila e Ali Reza e lei dice: ho notato una cosa, che i ricchi si conoscono tutti tra loro. E lui gli risponde: sì, come mai? E lei dice: perché sono pochi. Invece i poveri si riconoscono tra loro. E secondo me questa è una perla da stampare. E tra l'altro c'è è un po' una, non dico la chiave di lettura di tutto il film, però c'è tantissimo questa, è una frase che dice tantissimo di quello dei temi che il film affronta, tra gli altri. Però poi c'è anche appunto questa cosa di questa famiglia che cerca di stare in piedi nonostante tutto, e questo patriarca che è un personaggio che per un po' anche qui, come nel film precedente, hai dei sentimenti contrastanti nei suoi confronti, perché ti rendi conto che è un personaggio comunque che ha dei chiaroscuri, quantomeno delle sfaccettature. Però a un certo punto poi ti rendi conto, e quando lei affronta le responsabilità di quest'uomo, che quest'uomo ha avuto nella crescita della sua famiglia, è un momento di una forza, anche diciamo conoscendo un minimo la società iraniana e quello che ci sta sotto, che è prorompente secondo me. E tutte le palle che ha raccontato quando vengono fuori, poi ogni volta che vengono fuori le palle che ha raccontato questo, c'è quell'effetto lì di frustrazione mista a quasi, non dico commedia degli equivoci, perché chiaramente ridi a denti strettissimi con questo film, però ogni tanto ti fa tipo fare...
No, sì, poi sì. Ci sono anche su me momenti di commedia anche quasi fisica che sono molto belli, cioè tipo quando iniziano a lottare i fratelli per aprire la valigia a un certo punto. Sì. Cioè, quella è proprio una scena...
C'è una scena dell'ascensore in cui io ho riso rumorosamente, effettivamente.
Sì, anch'io.
Lorenzo? Comunque no, allora, a parte che mi avete fatto voglia di alzarlo di mezza stella il voto che ho dato al film, perché è tutto vero quello che dite. Vorrei fosse chiaro il concetto che, anche se un film iraniano di 3 ore, non solo è scorrevole, è appassionante, è divertente, ti succedono cose, non è che stanno a parlare fumando su in terrazza e ti rompi le scatole.
Al limite guardano il wrestling alla TV.
Sì, c'è una scena in cui madre e figlio legano parlando di wrestler. Tanto il figlio più stupido, poverà, c'è il Connor Roy della... Mi ha ricordato, proprio per queste scene di leggerezza familiare in cui nella stessa scena molti personaggi si muovono su più piani, sempre in inquadrature molto lunghe, corali, in ambienti che però sono evidentemente di disagio, di classi inferiori, mi ha ricordato un po' Bong. E un altro film che mi ha ricordato molto è quello di Edward Young, di tanti anni fa, che era sì, un affresco corale familiare di questo tipo, in cui si ride e si piange. Questo è ancora più turbinoso e turbolento, se possibile, e è poi straziante il modo in cui anche lei, che è un personaggio che potrebbe avere le capacità per fare tanto, alla fine non riesce a fare niente, perché è un po' per sfortuna, ma un po' anche perché in una situazione di disagio e di chiusura, perché tutti i figli, anche quelli maschi, sono limitati tra il senso del dovere nei confronti dei genitori, le proprie aspirazioni, il rendersi conto che i genitori stanno sbagliando, e lei in più è anche una femmina in un mondo, in una famiglia in cui per far contento questo nonno... per anni vestivano le nipotine da maschi, mentendo al nonno, dicendogli che erano maschi, e lui quando nasce veramente il nipotino maschio pretende di vederlo senza le mutande perché non si fida più che gli dicono che è un maschio. E lei in pratica nelle scene in cui non succede niente ma succede tanto, lei fa sempre la cameriera del resto della famiglia. E poi va di là e cerca di escogitare i suoi piani, che sono un po' effettivamente spesso un po' stiracchiati, anche quell'estrema cosa che fa contro il padre per cercare di sollevare la famiglia è chiaramente una cosa che non si poteva pretendere che passasse poi inosservato, che andasse a buon fine, ecco. Il tutto poi, che la cosa che a me metteva l'angoscia spaventosa è che tutta questa loro speranza per il futuro, loro la ripongono in un negozietto.
Ma di cosa? Voi avete capito di cosa?
Di oggetti, cioè di cose.
Negozietto tra l'altro costruito sulle ceneri di un cesso pubblico.
Io trovo straordinario che noi sentiamo parlare di questo progetto di comprare un negozio in una zona che sta per avere un enorme passaggio,
un mall,
successo, e noi lo vediamo per la prima volta insieme al padre, e in quel momento vediamo tutta l'assurdità di questo, di questo enorme piano che doveva salvare tutto, la vediamo insieme al padre, il personaggio che fino a quel momento ci sembrava il
con la gente che esce da cacare,
sì. Si aprono le porte mentre lui fa vedere quanto è lungo,
sì.
E noi insomma lì per la prima volta forse vediamo le cose dal punto di vista del padre.
Però questo è il massimo cui loro potevano ambire, capito? Era un punto di partenza. Cioè, per loro era o questo, che è una cosa, però o così o no, niente, perché chiaramente poi tra l'altro una cosa bella del film è il modo in cui racconta le disparità economiche nella società iraniana in modo molto chiaro, senza bisogno di spiegarci che c'è, e ci sono tutte queste cose per cui tu capisci che comunque loro, cioè, sono comunque condannati a essere giù, però questa è la loro sorta di un gancio per salvarsi proprio dall'abisso, ecco. Però non è che ambiscano essere dei commercianti di successo, ecco. che bello film.
Se volete vi rovino il sapore di questo bel film dicendo che c'è stata una questione di Me Too, e la cosa strana è che con i due attori maschi di questo film che meno ti aspetteresti
esatto,
legati. Sì.
Chi?
Il fratello corpulento e il padre, per questioni di tanti anni fa, perché era un attore famoso anche nella passata generazione,
sì.
E stanno venendo fuori cose di lui in gioventù.
Ah, vabbè, ci hai rovinato un po' la festa. Bene, dicevo, questo era Re e i suoi fratelli, sono film che sono al cinema, anche se distribuiti un po' poco e male, invece potete vederli senza problemi, l'ultimo film in scaletta, perché è su Disney Plus. Si tratta di Ritrovarsi in Rye Lane, in originale semplicemente Rye Lane, che è il debutto della regista inglese Ryan Allen Miller, ed è una commedia romantica che mi è sembrata una rivisitazione molto, molto contemporanea e molto pop di Prima dell'alba di Linklater, quantomeno le premesse mi sembravano un po' quelle. Infatti sono questi due giovani molto stilosi che si conoscono, sono entrambi reduci da storie finite piuttosto male, passano una giornata insieme, si innamorano, forse sì, forse no, passano da un'avventura rocambolesca all'altra, è tutto saturo di colori, ci sono tutto un sacco di inquadrature col fisheye, ci sono tutti questi momenti un po' stilizzati per realistici, teatrali, parlano tutti velocissimo in uno slang dei giovani, che ho capito spesso poco, quindi date queste premesse dovrebbe essere una cosa che mi avrebbe fatto scappare urlando, invece l'ho trovato abbastanza simpatico. Omaggia e scopiazza di tutto, ma secondo me lo fa molto consapevolmente, e diciamo ti fa anche a un certo punto il gomitino con un cameo che forse è la cosa più spassosa del film, oggettivamente è molto riuscita e molto divertente. La regista è molto giovane, diciamo, mi sembra sia dell'89, come ho detto prima,
come noi,
quindi diciamo
non è così giovane, allora sai, se è dell'89
Vabbè, dai,
molto giovane.
Noi siamo del 99.
È abbastanza giovane. Diciamo, con questo film non ha riscritto il genere della commedia romantica, però penso che si possa, diciamo, dignitosamente inserire nella tradizione delle commedie romantiche inglese. Chiudo dicendo che ci sarebbe tutto un discorso da fare, perlomeno che ho sentito fare da gente molto più adatta di me, su quanto questo film faccia del bene per la rappresentazione, visto che è una storia che è completamente calata nella comunità black di artisti di South London, però io sinceramente non sono londinese, non sono black e non sono artista, quindi non ne posso parlare. Francesco, che invece fa parte di questa comunità, può dirci qualcosa.
Ho tutte queste caratteristiche.
Vai.
Una per una. No, io sono... Beh, l'hai descritto abbastanza bene, anche se con questo tono un po' del cazzo.
È uscita un po' così. È uscita.
Però effettivamente questo è. Allora, è un film innanzitutto molto fresco e veloce, nel senso che è un film che arriva a malapena 80 minuti, tolti i titoli di coda. Devo dire che è un film che flexa moltissimo. Due cose, flexa lo stile suo, che è appunto, come descrivi tu, fatto di inquadrature, diciamo, poco convenzionali, che si rifanno, diciamo, poco alla, cioè, non pensate a una commedia inglese della Working Title di Roger Mitchell, cose del genere, molto più, come dire, underground come ispirazione, poi in un film in realtà molto, molto mainstream nella sua sviluppo, però si rifà quel mondo lì un po' anche artistico, alternativo, anche proprio nelle lenti usate, nei colori usati, nelle movimenti di macchine, cose del genere. E l'altra cosa che flexa sono i posti, perché questo film è di fatto, cioè, se può essere preso come una commedia romantica di pretesto per far vedere Brixton, Peckham, quelle zone lì, South London, che comunque se ti piace Londra, questo è, come dire, un porno.
Ma senti, Rye Lane esiste o...
Sì, è la via principale della zona di quella zona di Peckham, credo si chiami. E effettivamente poi si svolge tutto in queste zone e è molto divertente come è raccontato, perché è raccontato con un mix di la regista è, credo, non è nativa di South London perché è di Manchester, però vive lì da quando è data 30 anni, metti, e dipinge questa piccola comunità, cioè questa sorta di piccola città nella città, con un mix di affetto e anche un po' presa per il culo, perché certe cose sono proprio guardate con tenerezza e con simpatia, certe cose sono diventano un po' la parodia di loro stessi, certi personaggi sono un po' la parodia di loro stessi. Io all'inizio ero un po' dubbioso, perché mi sembrava che appunto flexasse un po' troppo, cioè fosse un po' too much grandangolo, too much colore con saturazione alzata, così. Dopo un quarticello mi sono adattato, sono entrato nel suo stile e poi mi sono divertito molto. Ci sono delle battute onestamente esilaranti. Mi è piaciuta molto Vivian Opara, che è la giovane attrice che interpreta il ruolo di Yas, molto brava. E tutto è molto divertente, tenero, sinceramente secondo me non è facile tirar fuori una commedia romantica che sia così aderente al genere, ma originale e che dia degli elementi di novità, anche perché c'è la commedia romantica e poi c'è la commedia romantica inglese, che è molto stagnante, insomma un genere un po' che tende a ripetersi un po', mentre invece lei dà, insomma, un pizzico di novità, e io sono contento che ci sia e spero che questa Ryan Al Miller faccia altri film magari un po' più ambiziosi, ecco. Questo è proprio è quasi un vanity project questo.
Però io mi attacco a quello che dicevi, che all'inizio anche a me sembrava che fosse un po' troppo, che facesse un po' troppo la sgargiula con lo stile e tutto, però poi è molto genuino. È molto genuina, cioè molto cuore, sì, in questo film. Cioè,
te ne rendi conto dopo un po' che lei comunque è il suo, come dire...
Sì, sì, cioè si vede che è il suo campo da gioco, è quello che lei probabilmente ha vissuto, vive. Cioè, è un film che è veramente genuino, nonostante sia appunto all'apparenza molto artificiale, molto appunto questi colori super saturi, queste lenti un po' strane. Cristina, visto che tu sei la più grande appassionata di commedie romantiche,
vero,
della storia,
dicendo, come ben sapete, sono la più grande appassionata, quindi no, il film, allora, per me, restando che comunque ho trovato un film carino, mi ha molto preso la prima, molto, mi ha abbastanza preso la prima parte, perché è abbastanza originale, veloce, divertente, succedono mille cose, ha comunque, ha uno stile, come dicevate voi. Invece la seconda parte, tutta questa cosa si esaurisce un po', scivola più nel soprattutto narrazione più canonica, e ovviamente si capisce dal minuto uno dove andrà a parlare questo film, e mi è sembrato a un certo punto che durasse 40.000 ore. E, no, a me sì, cioè la seconda parte mi è sembrata lunghissima, non finiva più, perché poi era un po' ripetitivo secondo me a un certo punto. Mi ha ricordato un film che mi è piaciuto un po' di più, nonostante ora ho controllato su Letterboxd, ho messo le stesse stelle, ma credo che sia perché ho dei problemi con le commedie romantiche, che si chiama Intergalactic, ma era molto più carino. E anche qui era ambientato sempre nella comunità comunque afroamericana, comunque artistica, quindi musicisti, artisti, eccetera, ma era animato. Ed essendo animato aveva un sacco di trovate visive proprio, e anche di narrazione, cose un po' aniriche, molto più interessanti dal mio punto di vista.
Bene, questo era Ritrovarsi in Rai Lane, lo ripeto, lo trovate su Disney Plus, secondo me, visto che appunto dura 80 minuti, e non sono d'accordo con Cristina che si sentono tanti, anzi, cioè, scorrono via molto molto velocemente, cioè va via prima di dare fastidio, secondo me. E vi consiglio
pinze,
di passarci un pomeriggio, insomma, che va,
un intero pomeriggio,
un pomeriggio che c'è, insomma, domenica pomeriggio potete mettere questo film, vi divertirete. Bene, passiamo magari. Lorenzo, prima dicevi che volevi fare una rubrica, ma non ho idea di che cosa tu voglia fare, se tu hai...
Ah, sì, allora, in pratica c'era questa proposta di fare una rubrica parlando in breve di film che abbiamo visto, di cui però non parliamo.
Fuori dalla scaletta ordinaria ci dedichiamo meno tempo. Non è una cattiva idea. Non è
sì,
cattiva
come,
idea.
Come potremmo intitolarla questa?
Allora... Io pensavo, però una qualsiasi delle parole la potete cambiare nel caso non vi piacciono. Io pensavo pillole di lebbra.
Ma secondo me suona, io non sono convintissimo sulla lebbra, c'è alternative, perché mi sembra, cioè...
Per via che non parla di film, in pratica, ma parla di una
sa, magari uno
grave...
si aspetta che noi parliamo di malattie,
di
invece
lebbra.
No, cioè...
Pillole di cinema? Pillole, di puntino,
pillole
puntini,
sulla
cinema,
lebbra.
Pillole...
No, no, allora. No, questa, aspetta, Francesco, non ti cazzate, questa cosa dei puntini secondo me funziona perché crea un po' di suspense. Che non
so, piaceva la mia idea originaria, si può anche tenere quella.
Vabbè, dove li mettiamo i puntini, scusami Lorenzo?
Allora, prima di pillole, dopo pillole,
okay.
E poi fra la C di cinema e la I di cinema. Quindi
vabbè,
pillole di...
Comunque, allora, facciamo una cosa così, che coinvolgiamo poi... il pubblico, perché dice che non lo coinvolgiamo. Se vi piace pillole di cinema, la chiamiamo pillole di cinema e magari ne facciamo altre puntate. Se vi piace pillole di lebbra, ce lo dite e noi la chiamiamo così.
Va bene.
Il
prossimo episodio...
Vedremo sulla base dei voti che sono arrivati.
Vogliamo, allora guarda, parto io con
sì.
Un film
che,
così, che volevo mettere in queste pillole di cinema o lebbra, a seconda di... Allora... ho visto Air, che è al cinema, che è il film con Ben Affleck e di Ben Affleck, che parla... È un film che insieme a Tetris, altro film che ho visto però molto più brutto, parla di gente che deve fare accordi commerciali. E detta così potrebbe essere una roba pallosissima, in realtà è un film molto brillante, scritto bene, divertente, con dei bravi attori, con una bella alchimia tra gli attori. La cosa più interessante, questo magari sarebbe stato da approfondire nel caso non avessimo parlato in scaletta, è che è lo schema produttivo che ha messo in piedi Ben Affleck per realizzare questo film rispecchia un po' la vicenda del film stesso, di come poi i diritti dello sfruttamento di Michael Jordan per il marchio Air Jordan delle scarpe ha rivoluzionato un po' il modo di distribuire le royalties nell'NBA, e in questo film, diciamo, ha uno schema produttivo nuovo in cui i guadagni vengono ripartiti a tutte le persone che hanno lavorato al film. È una roba interessante, sia appunto per questa caratteristica extra filmica che poi per il film stesso, che è, ripeto, molto divertente, leggerino, va via bene, molto brillante. Ben Affleck alla regia ha fatto sicuramente cose migliori, però continua a essere un regista solido.
Volevo dire che per girare questo film ci vuole Ben Affleck.
Grazie Francesco. Grazie. Vuoi partire tu con questo esperimento?
Chi è tu?
Tu Francesco. Ah, okay. Tu con cui stavo interloquendo.
Che tu guardi, non è che so che stai guardando me. E, allora no, avrei potuto parlare di Tetris, ma mi è piaciuto un po' di più di quanto sia piaciuto a te, secondo me è gradevole, ma non ho niente da dire. Fini così. E invece parlerò di un film più brutto che si trova come Tetris, si trova su Apple TV Plus e si intitola Sharper.
Oddio.
Ecco, Sharper è un film che definirei purtroppo.
Sì.
Purtroppo. Nel senso che è un con movie, si può dire?
Sì, 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 è un film di
truffatori. Che fate conto dura 2 ore scarse, per 1 ora e 20 regge piuttosto bene, ha comunque un cast abbastanza buono, cioè Julianne Moore, che comunque Julianne Moore fa tutti dei giochini, dei twist, conto ogni 20 minuti cambia prospettiva, tutte robe già viste, già fatte, per carità, però comunque funziona abbastanza bene. Poi dopo un certo punto decide di buttare tutte le ortiche con gli ultimi 40 minuti che sono, cioè, non sbagliati.
Allora, io non gli perdono di essere poi noiosissimo, cioè per me un film che fa tutti i doppi giochi, cambi di prospettiva, se ti rompi i coglioni c'è qualcosa che non funziona.
Mi sono abbastanza intrattenuto, devo dire che non ce l'ho visto fino alla fine senza mai sbadigliare, però gli ultimi 40 minuti è proprio, diventa scemo, cioè sono sceme le cose che fa, sono sceme le cose che fanno dei personaggi che si suppone siano tutti intelligentissimi, ricchissimi, meravigliosi. E poi questa ha una particolarità che mi ha colpito in un periodo in cui siamo abituati ai film Eat the Rich. Questo è un film in cui ci sono i personaggi positivi e i poveri sono cattivi. Basta, volevo dire questa cosa, che dà insomma già quel tocco di simpatia a un film che già non era praticamente riuscito. Comunque, se volete vedere la prima ora e 20, funziona abbastanza bene.
Ok, Lorenzo, tu che hai proposto questa rubrica?
Allora, questa rubrica... Io, già che siamo qua, io ho visto un sacco di cose strambe in quest'ultimo periodo.
Bravo.
Non solo strambe ma anche interessanti. Ci sarebbe da farne un'intera puntata di pillole
le
di cinema.
Le stramberie di Lorenzo.
Esatto.
Un episodio speciale, un minisod.
Esatto. Però va anche detto che tra assenze e puntate fatte senza di me, eccetera, per alcuni di questi film è passato un bel po' di tempo, quindi non me li ricordo. Parliamo, già che l'avevo anticipato, del film precedente di Saïd Roustaï, film precedente a Leila e i suoi fratelli, che si chiama Just 6.5, o anche noto come The Law of Tehran. Just 6.5 è la traduzione letterale del titolo persiano, credo che poi il film sia in corso di ridistribuzione in alcune zone anglofone, tra cui l'Inghilterra, proprio dopo il successo relativo, ma comunque critico senz'altro, di Leila e i suoi fratelli, con il titolo Law of Tehran. È un thrillerone poliziesco diretto da uno che si vede che è bravo, che sa di esserlo, e se... prendetela estremamente con le molle questa affermazione, ma se lei e i suoi fratelli è un film più maturo, quindi potrebbe essere, diciamo, il Magnolia di Saïd Roustaï, questo è Boogie Nights, perché è un film di genere e con un sacco di scene in cui si vede che lui vuol far vedere che è proprio tanto bravo, e senza però l'atmosfera di divertimento, almeno della prima metà di Boogie Nights, perché non siamo negli Stati Uniti del porno negli anni 70, siamo a Teheran nei quartieri più disagiati e nei commissariati di polizia.
Dove ci si diverte meno, diciamo.
Meno. Però è un thriller veramente bello che per certi versi mi ha fatto proprio esclamare imprecazioni a voce alta da solo di fronte allo schermo, che è una cosa che non mi succede quasi mai. Leggermente rovinato, intaccata questa esperienza dal fatto che alcune sequenze sono estremamente dialogate, anche troppo, per cercare di controbilanciare le scene d'azione e per poi far capire cose e rapporti tra personaggi che sono successi nel passato e che poi avranno ripercussioni nella seconda metà del film. E queste scene molto espositive di dialoghi che vengono snocciolati non erano favoriti da una traduzione dei sottotitoli non ottimale, e quindi spesso insomma ci si perdeva un po' e diventava faticosa la cosa. Detto questo, con una nuova, si spera, un nuovo adattamento di sottotitoli, se ora il film è in riuscita in Inghilterra, che rende un po' più fluide queste scene, è un film pazzesco, da metà tra il Rustaì che avete visto prima e Michael Mann per certe cose, cioè chiamo in causa lui, e il Villeneuve di Sicario, se vogliamo.
Ah, minchia, mi ha fatto dire voglia.
E questo è uno che chiaramente ha talento, stoffa da vendere. Ci risono in ruoli sparsi tutti e quattro i fratelli di Leila, gli attori che abbiamo visto. C'è lui di Una separazione, stavolta con la barba, quindi si riconosce. E è bello, e poi prende una direzione che uno non si aspetta, diventa straziante, e ci sono, è proprio, cioè, una di quelle cose che lo guardi e dici, ora, cioè, avendolo visto dopo Lei e i suoi fratelli, dicevo, l'ho visto perché so chi è questo regista. L'avessi visto senza, così, di punto in bianco, era una di quelle sorprese proprio da dire, ma questo chi è? Come era successo con Memories of Murder, non a quei livelli, ma quando proprio vedi uno che esplode dal niente, dici, ah, ok. Sì.
E tra l'altro il film era anche stato a Venezia, sì. Scopro 5 minuti fa, e è uscito in Francia perché è stato nominato al César, quindi cioè, esiste qualcuno che l'ha visto, siamo solo noi italiani che siamo... diciamo tagliati fuori, nonostante sia stato presentato a casa nostra.
Però stavo vedendo che nei miei contatti di Letterboxd l'ha visto solo Lorenzo, nessun altro.
Sì,
quindi...
sì, no, beh, non è un film
parlato.
76.
Era nei orizzonti 2019.
Anche perché poi, se guardate su IMDb,
io potevo vederlo e non l'ho visto.
Accidentaccio.
La foto di Navid Mohammadzadeh su IMDb c'è lui con un leone in mano, quindi gli avranno dato un premio a Venezia.
Un leoncello gli erano dato.
Leoncello,
sì. Ah, quindi un leone vero, però.
Sì, 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 perché è come Ararar, sai come sono in quei posti, no? Vanno sempre a lottare con le fiere.
È come Ararar.
Allora.
Hai fatto troppe volte questa passione, troppo te la proibisco.
La posso fare tutte le volte. Per
a me piace non la battuta in sé, che non mi è mai piaciuta, ma
è la pronuncia di Francesco.
Sì, sì.
Perché tutto questo, quindi, perché voi non avete mai visto Amici a Vavava, io invece
il film
visto.
Onestamente però, non l'ho visto.
Neanche io, però gli sketch me li ricordi, no, non lo vedo.
No, il film è un'altra cosa, vi assicuro.
Ah, poi volevo fare
Asbestas. Cioè, sono loro che cercano di far firmare un francese. Tra l'altro,
c'è un remake di Asbestas, non possiamo dire che uno dei due è morto, se non ricordo male, però stavo vedendo un remake,
è morto e stava male, però se ci fosse stato, loro sarebbero stati due da remake italiano di Asbestas.
No, io, cioè,
alla fine erano il gatto e la volpe, non erano,
esatto,
neanche male.
Il gatto e la volpe, mi ricordo, erano l'unica cosa decente in quel film, facevano il gatto e la volpe, e sono, diciamo, una coppia che avrebbe potuto avere una riscoperta drammatica, un
come Franco e Ciccio,
come Ficarra e Pecone.
Sì.
Sì, magari un po' meglio. E...
Vabbè, vabbè. Harry Piccone ora sono anche candidati ai David in coppia, ah, come vedi? Due gemelli siamesi.
Aggiungo allora una pillolina velocissima, velocissima.
Io. Cristina, Cristina deve non fare
pillola. Cristina, scusami Cristina.
Deve parlare di una commedia romantica.
Red sì. Ma io pillola. Dovete scegliere tra una pillola grossa e una pillola piccola.
Piccola.
Dipende da dove si assume.
Boh.
Dai, piccola. Scegliete. Piccola.
Piccola, piccola, piccola.
Ok, allora ho visto piccola. Pantafa.
Ah, ah. Io voglio sapere tutto. Di
io voglio sapere
film.
Quanta gente c'era in sala.
Io e Matteo Alfredo Buttu, oh, e
che salutiamo. Ciao.
Che salutiamo.
Stavolta si ascolta veramente.
E, ed era una sala grossa, tra l'altro, a Luci, proprio una delle sale più grosse, alle 23. E credo che ci abbiano odiato tantissimo.
L'avevano messo per scherzo, Cristina.
Sì,
esatto.
Era una challenge.
Era una gag tra loro.
Esatto, e penso che ci abbiano maledetto, credo, perché magari, non so se al cinema la gente chiude, cioè se non c'è nessuno non fanno la proiezione.
Se non c'è nessuno non fanno la proiezione, come la spengono dopo 20
minuti. Mi sento molto in colpa. Comunque, Pantafa di Emanuele Scaringi, credo.
Sì.
È un folk horror, e è un folk horror effettivamente, che si rifà a una tradizione appunto della pantafa, che è questa specie di creatura extraumana che ruba il respiro ai bambini nel sonno, e con Kasia Smutniak. Allora, questo film non mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto più del Legame, che non so se vi ricordavate, era quello ambientato in Puglia, mm-hmm. perché scimmiottava moltissimo i film americani e non aveva quasi niente di locale, e comunque era un brutto film e non aveva alcun senso in alcune sue scelte. Questo film, allora, guarda la tradizione locale in modo molto interessante, secondo me. Il regista ha una buona mano e ci sono proprio delle sequenze molto ben girate, funziona abbastanza bene. Il punto di questo film è che ha dei grossi problemi di montaggio, e alcune cose, cioè non c'è conseguenzialità tra alcune cose, almeno non è molto chiaro, è tutto per mantenere questa quasi atmosfera onirica, ne risente tanto in comprensione proprio del testo, ed è un peccato. È proprio, poi vabbè, ok, tipo a un certo punto si rifà tantissimo al J-horror come nella rappresentazione, però è tutto anche piuttosto, cioè si usano anche tanti effetti diciamo pratici, è anche interessante da quel punto di vista, ma va bene che è pieno il mondo di film non giapponesi che si rifanno al J-horror e funzionano. Comunque l'aspetto di queste creature, queste un po' fantasmi, cose così, funzionano con quell'immaginario lì anche in altre parti del mondo, diciamo. Però, boh, è proprio un peccato, perché secondo me con un po' di attenzione veniva fuori una cosa molto caratterizzata in maniera locale, molto interessante e anche bella da vedere. Cioè, bella da seguire soprattutto. Da vedere non è male, da seguire.
Pantafa è il nome della, cioè il nome comune della creatura?
Sì, sì, la signora anziana chiama la pantafaca. Però Pantafa, credo
sì,
sia
intelligenza. Posso intervenire su questa cosa, perché Vai. Lo vivo molto come un'appropriazione culturale di sti romani che vengono a girare i film sul folklore minimo delle
mie
zone.
Esatto, e infatti diciamo che
probabilmente per questo non hanno colto nel profondo il disagio.
Perché San Benedetto la Pantafa?
È diciamo zona Marche Abruzzo, quindi io che
sì,
sono
infatti
un po'...
io cioè, non ho capito se è Marche Abruzzo, comunque le zone lì, perché sì, comunque sì, l'accento penso sia di quelle zone lì, sembra un
era
po'...
Era Pantafa, parlano tutti un po' così.
Pantafa,
sì. Delle parti.
No, vabbè, però è proprio interessante, perché poteva venire una cosa carina, cioè non lo so, è io meglio del Legame comunque, quindi se volete andare
Pantafa
a vedere...
è Benedetta Rossi.
E ovviamente è molto, cioè si capisce, anche qui si capisce dal minuto uno comunque dove andrà a parare, speravo che andasse a parare lì un po' meglio di come
ma comunque io mi sa che me lo vorrei vedere. Volevo fare, in realtà me l'ho dimenticato di fare, una cosa che ci tenevate, perché è una cosa, un argomento che interessa un po' a tutti, cioè quello del caffè. Volevo fare un appunto su Rai Lane, che mi ha dato molto fastidio di una cosa. A un certo punto loro entrano nella casa dell'ex di lei,
sì,
e lui dice: ah, guarda che bella V60, e in realtà era una Chemex, insomma c'è un grosso problema di...
Devo ammettere che so anch'io la differenza tra le due cose.
Bravo, sì. Lorenzo.
Sì. Perché frequenti Andrea.
No, inquadrano una Chemex, lui dice guarda che bella
V60. Forse la gag è quella, è un inside joke per chi me. Sa.
Per me.
Esatto. Perché lui si bulla di sapere che cos'è,
esatto.
In realtà è tutta facciata, quindi ti dice molto del personaggio, anzi una mezza stelletta in più,
esatto,
per questa gag del caffè.
Cogliere solo io passa a 3,5.
bene,
direi di chiudere qua. Ringrazio
tu
di nuovo,
non volevi dire un'altra pillola?
Vabbè, poi siamo andati lunghi, adesso è tardi, voglio chiudere. Ringrazio chi è arrivato fino a qui, vi ricordiamo che se ci volete supportare potete farlo facendo un po' di passaparola e mettendoci tante stelline, tanti voti buoni su Spotify o Apple Podcast.
Non lo diciamo, non è che lo diciamo per dire, cioè lo dovete fare.
Ah no, giusto, come vi pare, come
lo
volete.
Dovrebbero fare.
Io ci vogliono bene,
mi rimetto al buon cuore.
Lo potrebbero fare.
Per chi è arrivato fino a qui vogliamo dire una parola, Lorenzo?
Bagnomaria.
Bagnomaria.
Come il film
di Panariello.
Panariello.
Che dalle mie parti, ricordo, io non ci andai, però cioè, avevai le sale piene, pienissime.
È un po' il folk horror della Toscana.
È un po' l'amici della tua parte.
Sì. Va bene, grazie a tutti, alla prossima puntata. Ciao, ciao.
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 Anna, scula, se spenne, se spanne, mamma racchemanne, non te fa li canne. Se no la gente in superficie ti giudicherà, perché in ali fumo oltre a quello della sice. Niente da fare, la tua testa non si adatta e quindi non è pronta agli scleri di chi Rita la matta. In questa sito non ci sto, non ci sto, non ci sto. No, 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 no. In questa sito non ci sto, non ci sto, non ci sto. No, 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 no. In questa sito non ci sto, non ci sto, non ci sto. No, 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 no. In questa sito non ci sto, non ci sto.